Jugoslavenski glas.
Dal fiume Vardar in Macedonia al monte Triglav in Slovenia, dal Danubio al mare Adriatico, dalle ex repubbliche jugoslave dunque, informazioni di solito negate dai media.
Od Vardara do Triglava, od Dunava do Jadrana, sa svih bivših jugoslavenskih republika dakle, emisija uglavnom negiranih vijesti od ostalih medija.
Zdravo svima, evo nas ponovo u novom ruhu. Salve a tutti. Dakle, emisiju Jugoglas ćete u buduće moći slušati na našem sajtu www.cny.it. Pisati nam možete na jugocord@tiscali.it. Riecoci con la trasmissione Voce Jugoslava nella nuova edizione. Le trasmissioni potrete ascoltare sul nostro sito www.cny.it. Potete scriverci a jugocord@tiscali.it. Ovih dana se posjećamo na 19. godišnjicu divljeg NATO bombardovanja na Federativnu Jugoslaviju, to je Srbiju i Crnu Goru. Ni spomena, tako rekuć, u talijanskim medijama. Ali tragično i besramno je ponašanje crnogorskih vlasti koje zabranjuju zvanično podsjećanje NATO agresije. Pa po Bogu, bombe su padale na njihove glave i njihovu djecu. Eto, na današnji dan, 27. marta, četvrti dan bombardiranja, još jedna stravična noć u Beogradu. Smrtonosne rakete lansirane su na Rakovicu, Batajnicu, Lipovačku šumu, Sremčicu, Lašće, Rusanj, Potok, Žarkovo itd. Po treći put bombardirana je tvornica aviona Lola Utva u Pančevu, tvornica uglavnom sportskih aviona. Sve više volontera u vojsci. Mi ne zaboravljamo i da je veliku podršku NATO dala i ondašnja talijanska vlada na čelu sa Massimom D'Alemom, bivšim komunistom, kao što su i većina u vladi i najvišim vodećim funkcijama bili bivši komunisti ili ljevičari, predsjednik parlamenta, recimo Napolitano, koji kasnije postao predsjednik Republike, zatim Fassino, Di Liberto, Bersani, Berlinguer. Potpredsjednik vlade bio je današnji predsjednik Republike Italije Mattarella. Dunque, oggi, 27 marzo 2018, in questi giorni ricordiamo i 78 giorni della barbara aggressione NATO contro la Jugoslavia federativa, Serbia e Montenegro, passata nell'oblio dei media italiani. Ma ancora più tragico è che il governo montenegrino vieta ricordare ufficialmente l'aggressione NATO, come se le bombe all'uranio impoverito non avessero colpito anche la loro gente, ucciso i loro bambini e avvelenato. Voglio ricordare in questo momento, ho assistito a due casi di adolescenti venuti a Roma dal Montenegro proprio per curarsi. Purtroppo non ce l'hanno fatta. Una ragazza invece dalla Serbia che ha compiuto i 18 anni nella clinica romana, nemmeno lei è guarita. Oggi, nel quarto giorno dei bombardamenti, è stata una notte d'inferno a Belgrado. Missili mortali sono stati lanciati nei sobborghi e quartieri Rakovica, Batajnica, Jakov, Lašće, Rusanj, Majdan, Žarkovo, Železnik. Mai dimenticheremo che un grande supporto ai bombardamenti ha dato ed anche se vantato la loro governo D'Alema, ex comunista, come anche nelle più alte cariche erano i vari di sinistra, sotto virgolette, Napolitano, Fassino, Di Liberto, Letta, Bersani. Maiko, Andrea, salve Andrea, puoi continuare tu la trasmissione.
Grazie Ivan, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io voglio limitarmi a proporre la registrazione del mio intervento all'Assemblea Nazionale di Eurostop, tenuta a Bologna sabato scorso dal titolo Basta Diktat dell'Unione Europea. Lo propongo perché il tema è esattamente quello del 19° anniversario dell'aggressione della NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia. Buon ascolto. Allora, buongiorno. Io intervengo per sottolineare una circostanza che non deve passare inosservata, cioè che oggi è il 24 marzo. Il 24 marzo è il giorno in cui 19 anni fa cominciava l'aggressione contro la Repubblica Federale di Jugoslavia. A partire da quel giorno, per 78 giorni, la NATO, come era il partito prevalentemente dal suolo italiano, attraverso decine di migliaia di missioni di voli, ha causato 500 morti civili e almeno 8.000 vittime tra i membri dei corpi militari e di sicurezza della Repubblica Federale di Jugoslavia, cominciando a colpire prima alcuni obiettivi infrastrutturali e militari e poi, visto che il paese non cedeva, puntando in maniera aperta e palese appunto agli obiettivi civili, incluse scuole, fabbriche presidiate dai lavoratori, mezzi di trasporto, eccetera. Nell'intero processo di distruzione della Jugoslavia, l'Unione Europea, che fino alla metà degli anni 90 si chiamava Comunità Economica Europea, ha svolto un ruolo assolutamente centrale, che vorrei illustrare in breve per quanto mi è possibile. Innanzitutto il ruolo chiave è stato svolto nello scatenamento di quella guerra fratricida, in particolare proprio un passaggio fondamentale è stato a Maastricht, nel vertice che alcuni dei relatori hanno menzionato, il 18 di dicembre del 1991, dove, come poi ebbe occasione di raccontare quello che fu il nostro ministro degli esteri dell'epoca, Gianni Michelis, ci fu un mercanteggiamento dei vari paesi, per cui la Germania accettò una serie di richieste e diciamo di mettere il marco tedesco come cardine monetario per l'intera costruzione europea, ponendo però tra le prime condizioni quella del riconoscimento delle repubbliche secessioniste, cioè di Slovenia e Croazia. E quindi i paesi dell'Unione Europea, assieme al Vaticano, sono stati i primi a riconoscere la secessione, a fomentarla anche, prima ancora degli Stati Uniti, che avevano un profilo basso all'epoca. Questa iniziativa primogenitura europea l'abbiamo rivista recentemente in Ucraina a livello quantomeno simbolico, ma non solo simbolico, perché il Maidan, il colpo di Stato in Ucraina, è stato in effetti Euro-Maidan. E i personaggi chiave del processo che ha portato al colpo di Stato in Ucraina e all'instaurazione di un regime sciovinista, razzista e neonazista in Ucraina, Kiev, sono stati figure di spicco delle istituzioni europee, non solo della Commissione Europea, per esempio l'incarica della politica estera Catherine Ashton, ma anche il presidente e il vicepresidente del Parlamento europeo, cioè degli organi tra virgolette rappresentativi. Mi riferisco a Schulz e a Gianni Pittella. E quindi ritorniamo alla questione jugoslava. Un'altra evidenza del ruolo dell'Unione Europea l'abbiamo avuta in quel processo nel carattere strumentale con cui è stato agito il discorso delle autodeterminazioni dei popoli. Ed è ormai un quarto di secolo che l'Unione Europea agisce in maniera strumentale, appunto, stendendo legami sui territori con settori economici in particolare regionali, costituendo e rafforzando le cosiddette euroregioni come piede di porco per avere alte della sovranità degli stati e per negare i diritti, e su questo vi tornerò. Un terzo aspetto del ruolo dell'Unione Europea nella questione jugoslava che va ricordato e conosciuto è quello della gestione anche diretta nell'amministrazione coloniale de facto che è stata instaurata in quelle terre. Come si può riconoscere da figure istituzionali che sono state create come quella dell'alto rappresentante in Bosnia che deve essere un membro dell'Unione Europea oppure di strutture, di istituzioni come quella della EULEX in Kosovo che è la struttura giudiziaria del Kosovo e come capite dal nome è completamente plasmata dall'Unione Europea e che non fa giustizia, non persegue i criminali, ma al contrario. D'altronde, persino nelle bandiere della Repubblica di Bosnia e Erzegovina e della, tra molte virgolette, Repubblica del Kosovo, c'è un diretto riferimento all'Unione Europea con le stelle gialle sul campo blu. E poi abbiamo continuamente pellegrinaggi di personaggi della Commissione o del Parlamento Europeo. Da ultimo Juncker si è fatto la sua tournée nei Balcani solo 2 settimane fa. Per esempio è stato in Montenegro dove l'Unione Europea sponsorizza il clan mafioso di Djukanovic e sicuramente sponsorizzerà le nuove elezioni presidenziali che si tengono tra 20 giorni, lo sponsorizzerà in quelle elezioni presidenziali che come da 20 anni a questa parte sono vinte attraverso palesi brogli elettorali. Ma Juncker è stato anche in Macedonia dove ha spiegato quali sono ancora i compiti a casa, no? Che, come usano dire i tedeschi da alcuni anni a tutti gli altri popoli europei, i compiti a casa che tutti noi dobbiamo fare per essere accolti nei consessi, nei salotti buoni. Allora, che cosa ci dice questo ruolo dell'Unione Europea nei Balcani rispetto alla natura dell'Unione Europea? Innanzitutto ci dice che, come è stato già in 2 guerre mondiali, l'Unione Europea continua ad essere levatrice di guerra. L'Unione Europea produce guerra. In secondo luogo l'Unione Europea attraverso l'Unione Europea vengono sottratti quei diritti che secondo il modello con cui si sono costituiti gli stati nazionali in Europa più dovrebbero derivare dalla cittadinanza, dall'essere cittadini degli stati e quindi dovrebbero essere garantiti a ciascuno indipendentemente dalla propria cultura, nazionalità, etnia, eccetera, per il solo fatto che lo Stato deve erogarli a chi vi è residente, sono stati trasferiti nell'area balcanica via via alcuni diritti in base a un criterio etnico nazionale, ma poi in realtà più semplicemente sono stati negati, cioè il criterio etnico è servito per illudere rispetto all'acquisizione di nuovi diritti o rispetto a nuove fonti del diritto. In realtà sono stati, è stato via di riporco semplicemente per cancellare i diritti e comunque negare agli stati nazionali, per come tradizionalmente li conosciamo, la loro funzione di fonte dei diritti. Ancora, cosa ci dice sulla natura della Unione Europea il caso jugoslavo? Ci dice che l'Unione Europea è certamente camera di compensazione dei diversi interessi delle borghesie europee, tuttavia sempre in fibrillazione tra di loro, perché conosciamo la storia complicata, plurimillenaria dell'Europa e delle sue leadership, però tuttavia dentro questa camera di compensazione prevale o si nasconde un nocciolo duro a guida tedesca, cosiddetto Kern Europa, come lo chiamano i tedeschi, che fa i suoi interessi egemone. Tanto che in realtà, quando parliamo di imperialismo europeo, visto che molti ci contestano questa categoria o l'esistenza di imperialismo europeo, allora parliamo più semplicemente di un imperialismo germanico tedesco e ci facciamo capire ancora meglio. Ancora, l'idea di Europa, l'idea europea, lo slogan europeista è stato volano per processi di cessione di sovranità a favore del capitale monopolistico transnazionale. Quindi in particolare, ad esempio, diceva prima Sergio Canaro, Slovenia e Croazia hanno attuato il loro processo di secessione accompagnandolo con una fortissima propaganda filoeuropeista. In realtà il popolo e lo Stato in Slovenia e in Croazia hanno perso prerogative, hanno perso sovranità dietro a questa illusione. Perché che cos'altro è stato la battaglia sostenuta in particolare dalla Repubblica Federale di Jugoslavia, quella che era formata da Serbia e Montenegro, e dal suo ultimo presidente Slobodan Milošević, se non esattamente una battaglia in difesa delle proprie prerogative di sovranità. Che cos'altro è stato? Certo non è stato una imposizione di nazionalismo con 3Z, come diceva Giorgio Cremaschi si tende ad alludere, no? Come l'accusa sovente. Non lo era nel caso di Milošević, basta leggere i suoi discorsi per capire che non era il personaggio che è stato dipinto. Sovranità come sovranità dello Stato per le sue prerogative di appunto attribuzione di diritti, realizzazione di diritti, sovranità economica, sovranità finanziaria e monetaria. Vi basti pensare che la prima iniziativa che è stata presa nella Jugoslavia vittima del colpo di Stato nell'ottobre del 2000, quindi nelle ultime settimane del 2000, dopo che il governo delle sinistre di Milošević è stato rovesciato da un colpo di Stato attuato anche grazie a quello che abbiamo poi rivisto nelle primavere arabe, nelle varie rivoluzioni colorate, quindi con i soldi di Soros, eccetera. Rovesciato il governo delle sinistre in Jugoslavia, poste le premesse per la ulteriore frantumazione del paese, quindi in particolare per la secessione di Montenegro dalla Serbia, la prima decisione concreta che è stata presa dal nuovo presidente Kostunica, della nuova leadership, è stata quella della totale privatizzazione del sistema bancario, sicché si implicita la abolizione della Banca Nazionale Jugoslava. La prima cosa che è stata fatta dopo il colpo di Stato dell'ottobre 2000 Jugoslavia. Questo esemplifica, rende palese il motivo reale dell'accanimento contro quel paese che c'è vicino e continua a lottare nonostante tutto, e che ritroveremmo quei paesi e quei popoli al nostro fianco nella nostra battaglia contro le tecnocrazie europee, se solo lo sappiamo vedere e sappiamo riconoscere questa alleanza. Grazie. Avete dunque appena ascoltato l'intervento del sottoscritto all'Assemblea Nazionale della Piattaforma Sociale Eurostop, casualmente tenutasi proprio il 24 marzo, 19° anniversario dei bombardamenti della NATO sulla Repubblica Federale di Jugoslavia. Con questo è tutto per oggi, vi saluto anche da parte di Ivan e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Do Vigenia.